occupied times.
Occupied times.
Get me. Yo.
Romala.
Warning that they terrorize me. I can't see but can hear my children in the background behind me, screaming blindly, tying me hands together. Very clever, big clap for big men. America big them, I'm scared when in a jeep surrounded by soldier men with a gun barrel cocked to the head. Colder than winter's frozen with fears. I need icicle tears and every punch to the ribs green with cheers. Boom, 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 getting stuck in with me peers. Later will be greater with a couple of beers. Shit smears, interrogating, pulled up with the pictures. Smile for the camera.
Torniamo in diretta, silenzio assordante su Radio Onda Rossa, come preannunciato all'inizio di trasmissione, per parlare di una proposta su guerre e frontiere da parte dell'Assemblea di Solidali con per i fatti del Brennero del 7 maggio 2016. Dovremmo avere in collegamento con noi una compagna, sentiamo se il collegamento è stabilito. Pronto?
Sì, sono qua, ciao a tutti e a tutte.
Ciao, buona giornata a te. E niente, abbiamo già preannunciato un po' di cosa si trattava questo spazio di silenzio assordante e ti lasciamo quindi subito la parola per parlarci di questa proposta di intervento su guerra e frontiere.
Va bene, dunque io non ho sentito quello che avete già detto, quindi probabilmente mi ripeto. Comunque è un'idea che è nata durante un'assemblea che si è fatta a Trento per parlare dei processi per la manifestazione del Brennero del 7 maggio 2016. In quell'occasione ci si è trovati d'accordo di trovare come forma di solidarietà agli imputati, agli indagati, agli inquisiti per quella giornata, dargli una forma, cioè riprendere diciamo il discorso, il percorso, la lotta contro le frontiere, che era stata poi la questione che ci aveva portato ad andare al Brennero in quella giornata. E di caratterizzare, insomma, la proposta è così formulata, cioè pensare di fare una prima giornata che si era pensato di farla coincidere col 12 dicembre, che è l'anniversario della strage di Piazza Fontana del 1969 a Milano, e in quella giornata organizzare nelle diverse città, ovviamente chi vorrà raccogliere questo appello, delle iniziative per diciamo rompere il silenzio su quanto sta accadendo in Libia, quindi collegarlo al fatto di questi accordi ultimi che Minniti ha fatto con la Libia per far sì che si riducesse il flusso di immigrazione in Italia. Sappiamo che in effetti è da quest'estate che questo flusso pare essere calato e che questo ministro dell'interno sta ricevendo particolari complimenti per essere riuscito in questo suo intento di ridurre il flusso, ma magari rispetto alla questione della Libia ci torniamo dopo per non intrecciare troppi discorsi in una volta. Per riuscire a essere più chiari, insomma, quindi la proposta è che nella giornata del 12 dicembre si facciano iniziative nelle varie città per parlare di questo e poi successivamente rivedersi nella giornata del 17 dicembre a Monza, al Boccaccio, per fare un resoconto di come sarà andata quella giornata nelle varie città e per parlare poi di una successiva iniziativa che abbiamo pensato di mettere in campo per gennaio o febbraio su Lenin, contro Lenin, nella sua città a Milano. Poi magari a fine trasmissione torneremo a dire questi appuntamenti per essere magari più chiari. Quindi questo è quanto. Dall'Assemblea di Trento è venuta fuori questa proposta di una giornata nel 12 dicembre, insomma, da svolgersi nelle varie città d'Italia, e poi successivamente un incontro nazionale invece a Milano. La data ancora appunto non è decisa. Questo
bene
per quanto riguarda la proposta.
Bene, invece per proseguire l'approfondimento in merito alle origini di questa proposta, se ti va potremmo fare una panoramica così su quanto sta accadendo dall'altra sponda del Mediterraneo, quindi in Libia. Abbiamo visto, insomma, purtroppo un un paese, un territorio dilaniato da guerre e ovviamente spinte poi da interessi di carattere neocoloniale e dove abbiamo visto come conseguenza una tragedia che coinvolge migliaia di persone che tentano poi di fuggire, di scappare. Insomma, a questi microfoni se ne è parlato abbondantemente, ma se vogliamo invece approfondire un attimo la questione della Libia ti lascio la parola.
Sì, infatti immagino che ne abbiate parlato. La questione è legata anche al fatto di, cioè quello che ci ha portato a proporre queste iniziative è anche legato alla questione di provare a dirlo anche nelle strade, dove ultimamente magari non dappertutto, però sicuramente nella mia città Bologna non riusciamo a essere così presenti, perché effettivamente quello che sta succedendo in Libia è qualcosa di agghiacciante, forse richiede anche una presenza, diciamo, un po' più anche fuori, insomma, anche proprio nelle strade, nelle piazze, per poter cercare di rompere, insomma, questo terribile silenzio su quanto sta accadendo. Comunque, come avrete già detto, la Libia è un paese che poi ovviamente è ancora più spezzato dopo l'intervento delle forze occidentali nel 2011, no? E in questo periodo il potere l'ha esercitato da diverse fazioni, tanto che quando poi i ministri o i premier italiani vanno per prendere accordi non si sa bene nemmeno con chi li prendano, perché per esempio il al-Sarraj, che è quello che il fronte, cioè la coalizione occidentale ha deciso che dovesse diventare il capo del governo libico, è stato portato là con la forza, praticamente ha dovuto rimanere anche di giorni e giorni su una base navale prima di potersi insediare, ma naturalmente il potere non ce l'ha lui, tanto che anche poco tempo fa i rappresentanti italiani sono andati a Sabrata a parlare con l'altro generale Haftar, l'uomo che comanda Tobruk, e in quel momento erano andati anche naturalmente portandosi sempre dietro qualche rappresentante dell'ENI, ma sull'ENI torneremo dopo. Quindi quando poi Minniti, che riceve appunto i complimenti da tutta Italia e tutta Europa, ha preso accordi con la Libia, non si sa bene poi con chi li abbia presi. Forse vale la pena ricordare che a marzo del 2017 fece un incontro di 72 ore al Viminale con tutti i capi tribù libici per riuscire a cercare di insomma in qualche modo di tirar fuori un accordo che potesse avere il benestare di tutti. E così, come curiosità, questo accordo si concluse con queste parole: uno dei capi tribù gli disse: per noi che siamo beduini gli accordi sono un fatto di sangue. E la risposta di Minniti è stata: io sono calabrese e anche per la regione da cui provengo conta il sangue. Questo per dire che genere di accordi prendano questi. Comunque, in questo momento noi sappiamo che ci sono 700.000 rinchiusi nei lager libici, che sono stati costruiti coi soldi che vengono dall'Italia, e che lo stesso genere di accordi lo si sta stipulando anche con l'Algeria, il Chad, il Mali, il Niger, che Gentiloni in questi giorni è in Africa per estendere questo genere d'accordi con anche tutti gli altri paesi africani. Quello che naturalmente non rimane più sconosciuto sono le condizioni all'interno di questi lager, che sono appunto noti a tutti, anche ai quotidiani di regime, tanto che hanno fatto servizi l'Espresso, il Corriere della Sera, poi il CNN ha fatto uscire un video nel quale si vede la compravendita di schiavi, l'altra sera anche Report ha fatto una trasmissione in cui si dice apertamente che dentro questi lager si subiscono maltrattamenti, violenze, pestaggi, stupri fino alle uccisioni, però evidentemente il fatto che queste cose si sappiano non cambia molto il risultato, perché anzi appunto, come ho appena detto, Gentiloni è in giro per l'Africa a cercare di mettere in piedi accordi dello stesso genere. Per quanto poi riguarda l'Italia, ovviamente l'Italia è legata alla Libia perché è stata una sua colonia, e in realtà per quanto riguarda gli interessi economici, capitalistici di questo paese, si può dire che non ha mai smesso di considerarla una propria colonia, l'Italia, no? E che l'ENI fa affari in questo paese da metà degli anni 50, però non so se volevamo...
Sì, se ti va invece di aprire una finestra sugli interessi italiani in Libia, che ovviamente non sono quelli di natura umanitaria come a volte ci viene spacciato, ma bensì fortissimi interessi legati sia alla questione energetica sia a quella poi delle armi, e in particolare da quello che si è visto rispetto all'iniziativa che state proponendo si focalizza l'attenzione sull'ENI, un'azienda di governo che di fatto ha un pesantissimo ruolo politico nei rapporti con la Libia, ma in generale con i paesi medio orientali. Ti lascerei la parola per approfondire questo aspetto.
Sì, dunque anche qui a Bologna si faremo un'iniziativa proprio focalizzata sul rapporto tra l'università ed ENI, perché a giugno di quest'anno è stato firmato un nuovo accordo per master triennali da fare, che non sono i primi, si rinnova questa collaborazione, quindi anche qui la caratterizzeremo proprio sul rapporto Università di Bologna-ENI. Comunque l'ENI, come dicevo prima, è dalla fine degli anni 50 che fa affari appunto in Libia, e come tutte le grandi multinazionali che dettano i destini del mondo, anche l'ENI è l'impresa che condiziona la politica estera in Italia, tanto che appunto è terza volta che parlo di Gentiloni, comunque, perché è interessante il fatto che abbia detto che in questo viaggio in Africa abbia detto che l'ENI è il motore degli interessi strategici dell'Italia, quindi apertamente si dice che sono ovviamente le grandi aziende quelle che determinano anche le politiche estere dell'Italia, certamente non c'è niente di nuovo. Quello che invece mi preme sottolineare è che quando si firmano accordi con paesi esteri è ovviamente per assicurare introiti alle aziende, ai padroni, ma non certo a beneficio dei lavoratori. Come mi sembra tu accennassi anche prima, si tratta di interessi meramente capitalistici e ai poveri proprio non ne viene nulla. I poveri vengono tirati in campo semplicemente quando invece si tratta nella politica estera di fare accordi appunto rispetto al contenere i flussi migratori, allora sì che i poveri entrano in campo, perché devono essere mobilitati dalla politica del divide et impera affinché se la prendano con gli immigrati indicati come la causa di tutti i guai. Comunque, tornando a Leni, si spaccia ovviamente, perché è interessante, in questi giorni ho visionato spesso il sito di ENI ed è proprio interessante come l'ENI si preoccupi attentamente di tutto quello che riguarda la propaganda. Ha un suo canale che si chiama Video Channel, da quale dirama insomma in rete la sua propaganda, e si propaganda come nuova missione, no? Come se loro andassero in giro per il mondo come dei nuovi missionari del nuovo millennio. In realtà questa propaganda si infrange sulla realtà delle corruzioni di cui si sa, no? Che a suon di mazzette di milioni di euro si aggiudicano la possibilità di sfruttare i giacimenti in Italia, in giro per il mondo, le truffe che fa per non pagare le tasse, i depistaggi addirittura che mette in atto per intralciare le indagini, ma soprattutto nei 73 paesi in cui è presente provoca dei danni che sono praticamente irreparabili. Penso che anche ricordiamo insomma la questione del delta del Niger, penso che ne avrete parlato molte volte, immagino, a suo tempo, forse anche quando uscirono anche dei libri molto interessanti.
Certo.
Vero? E là sappiamo che insomma non è neanche più possibile coltivare la terra, gli animali stanno sparendo, nel delta del Niger si mangiano i pesci pieni di petrolio, bevono l'acqua contaminata, la stessa cosa avviene in Congo. O poi, se vogliamo arrivare qui da noi, in Basilicata, adesso insomma ci sarebbe da fare una trasmissione molto lunga per dire tutti i danni che provoca ENI, però per dirne una cosa più agghiacciante, dal 2011 al 2014, che sono i dati che ho trovato, adesso non ne ho di più recenti, comunque il tasso di ospedalizzazione per tumore maligno in Basilicata è aumentato del 48%. Tanto ci sono nella zona per esempio di Gela, dove non sono mai state fatte le bonifiche che ne avrebbe dovuto fare, ci sono stati 800 casi di bimbi nati con la spina bifida, sono cose impressionanti, ma sì, penso che insomma sono dati che non vengono nemmeno molto occultati, sarebbero anche di dominio pubblico. E poi sì, ovviamente non si preoccupa di fare affari con paesi come l'Arabia Saudita, che sta conducendo una guerra di sterminio in Yemen, eccetera, insomma. E quindi direi che insomma, per caratterizzare questa giornata del 12, io penso che in ogni città si troveranno collaborazioni o modi in cui ENI influenza non solo la ricerca universitaria ma le politiche della città, e quindi insomma, in modo per caratterizzare quella giornata, penso che non mancherà da nessuna parte, insomma, ecco, e che può essere diventare così anche un'occasione migliore per esprimere la solidarietà a chi sta subendo la repressione, nella fattispecie per la questione del Brennero, caratterizzandola insomma appunto con un'apertura, insomma, voglio dire, con giornate che abbiano una profondità di questo genere, ecco, insomma, cioè che puntino la luce insomma su questi aspetti, ecco, che determinano poi appunto le politiche disastrose dell'Italia in Italia, sì, all'estero, ecco, insomma.
Mi sembra insomma che si individuino bene le responsabilità, soprattutto in un apparato industriale militare che ha forti interessi e che poi sta all'origine di tragedie che di cui noi spesso soprattutto i media tendono a individuare insomma solamente quello che accade, cioè non individuare le cause, ecco, invece in un'iniziativa del genere sicuramente si vedono abbastanza bene di chi sono le responsabilità all'origine di quello che accade da un punto di vista appunto dei flussi migratori, delle tragedie che le persone che attraversano il mare sono costrette ad affrontare, quindi questo ci sembra molto 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 positivo. E per concludere ti lascerei la parola se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti se ti va poi di ricordare gli estremi di queste iniziative, questo è quanto.
Sì, dunque appunto intanto non credo che ci sia bisogno di risottolineare, ma comunque lo ridico, che la giornata del 12 è stata scelta anche perché le stragi di Stato appunto continuano e che non so, anche semplicemente da ottobre ad ottobre 2017 si calcolano già 2800 morti, migranti morti, che poi non so nemmeno da come facciano a dare queste cifre, che purtroppo saranno sicuramente al ribasso. Però ci tenevo a dire anche che forse sarebbe anche il caso che uno dei motivi per i quali si è deciso, nonostante si siano sicuramente in momenti di difficoltà, per capacità di creare momenti o situazioni anche di strada, però ci terrei anche a sottolineare che c'è un'altra frontiera che andrebbe rotta, che è quella del senso dell'impossibilità, una frontiera che probabilmente che è stata interiorizzata, no? Nel senso che da un po' di tempo che mi sembra che non ci figuriamo realmente la possibilità rivoluzionaria di contrastare questo mondo, e che quindi forse un'altra delle frontiere da rompere è anche quella che è dentro di noi, no? Dei limiti al pensare che sia possibile, no, anche riuscire a dire la nostra o ad avere una certa efficacia. Quindi mi piacerebbe pensarla anche come un momento di ripresa, no? Fare qualche cosa insieme, cioè separare poi insieme, in modo anche da riaprire questo senso della possibilità. Questo riuscivo, cioè, insomma, mi sembrava importante anche parlare appunto di queste frontiere che abbiamo anche interiorizzato. Ecco,
bene, noi accogliamo questo appello ideale, che ovviamente ci trova concordi. E ti ringraziamo per l'intervento e salutiamo, e ovviamente alla prossima poi occasione per seguire poi questa serie di iniziative per vedere come si sta evolvendo, quindi ci diamo un appuntamento alla prossima occasione.
Ah, Sì, se vuoi, ecco perché la cosa che non avevo detto era, allora, 12 dicembre, diverse città, chi raccoglie l'appello. 17 dicembre, appuntamento dalle 11 a Monza, al Boccaccio, per parlare e decidere insieme quale giornata tra il mese di gennaio o febbraio organizzare invece a livello nazionale, insomma, o tutti insieme, per essere poi a Milano in una giornata da ancora da caratterizzare, comunque riguardante l'ENI. Questo era per rifare il assunto finale.
Bene.
Ringrazio per la disponibilità.
Grazie a te.
Ciao.
Ciao, a presto, ciao, grazie.
Ciao.
Bene, questo insomma indicazioni su delle possibilità, per quanto insomma in fase embrionale, di dare delle risposte rispetto a quanto accade, che non siano semplicemente di constatare amaramente una situazione tragica che ogni giorno si sviluppa nei mari, nelle città, nelle stazioni, nelle frontiere, e che vede alcuni arricchirsi e imporre sempre di più il loro potere di controllo, mentre altri sono sempre più, diciamo, assoggettati e nell'impossibilità di sopravvivere, proprio in senso più letterale e fisico. Insomma, la possibilità di dare risposte è una cosa che manca e che c'è necessità di impegnarsi per dargli concretezza, ecco. Questo è quanto sulla questione della guerra e delle frontiere. Ne abbiamo parlato molto, ma da quest'anno stiamo anche cercando nella trasmissione di Silenzio Assordante di dare una certa continuità alla situazione, diciamo, della guerra, in particolare per intravedere delle possibilità di organizzarsi e rispondere e non subire